Buonasera, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto da Enzo che vi ringrazia anche per essere ovviamente all'ascolto. Oggi andremo avanti nella nostra consueta passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. E se ci seguite da tempo saprete che stiamo studiando in questo periodo il Vangelo di Luca. Vangelo di Luca che andremo a terminare proprio domani sera. Luca segue gli altri Vangeli sinottici nel dare il resoconto di Gesù davanti a Pilato, la crocifissione e il seppellimento di Gesù. Solo Luca include il racconto di Gesù che viene da Pilato, mandato a Erode. Questo lo troviamo nel capitolo 23, a cui ci stiamo avvicinando. Il silenzio di Gesù davanti a Erode è impressionante. Gesù non ebbe nessuna parola per Erode. Precedentemente lo aveva chiamato quella vecchia volpe. Gesù predice poi la distruzione di Gerusalemme e prega per i suoi nemici. Poi rende lo spirito e viene messo da Giuseppe nella tomba. Gesù viene portato davanti a Pilato. Poi tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù gli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». E così abbiamo letto i primi 4 versetti di questo nuovo capitolo, il 23 di Luca. Pilato era il governatore romano sulla Palestina. Di solito era a Gerusalemme durante il periodo della Pasqua per tenere d'occhio le folle che venivano a celebrare la festa. Siccome la violazione della legge mosaica non avrebbe avuto assolutamente nessun peso per un romano, essi lo accusarono di tradimento, il che era assolutamente assurdo. Ma essi insistevano dicendo: «Egli sobilla il popolo insegnando per tutta la Giudea. Ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qua». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Così siamo arrivati a leggere fino al versetto 7. Ora, i capi religiosi accusano Gesù di guidare una rivoluzione. Loro dicono che egli si è ribellato contro le autorità costituite. Gesù viene portato davanti ad Erode e Barabba verrà rilasciato. Pilato voleva tirarsi fuori dai guai. Siccome la Galilea era sotto la giurisdizione di Erode, ed anche Erode si trovava a Gerusalemme, Pilato manda Gesù da lui. Io non credo che fosse per caso che Erode si trovasse a Gerusalemme. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Così ci ricorda Luca nel versetto 8 e 9. Andiamo avanti nel testo. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza. Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno, Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Potete immaginarvi i capi religiosi saltare su e giù e fare tutto il possibile per vedere condannato Gesù? Erode si rese conto che non sarebbe arrivato da nessuna parte con Gesù. Così decise di schernirlo usando i suoi soldati. Il manto splendido che misero su lui era senza dubbio uno dei vecchi vestiti di Erode che loro usavano per prendersi gioco del suo titolo di re. Siccome non c'era altro che Erode potesse fare, lo rimandò da Pilato. Prima che sorgesse questo problema di Gesù, Erode e Pilato erano stati nemici. Ora si avvicinano perché entrambi sono contro Gesù. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo, ed ecco, dopo averlo esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi. Ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte, perciò, dopo averlo castigato, lo libererò». Pilato sentiva che non c'era nessuna accusa reale contro Gesù. Persino Erode non aveva fatto altro che schernirlo, mettendo un manto su di lui e rimandandoglielo indietro. Le accuse erano inesistenti e non valevano nemmeno la pena di essere considerate. Ma pensando come uscire da questa situazione, Pilato decide di castigarlo prima di liberarlo. Questo comportamento è ingiusto. Se Gesù è colpevole di qualcosa, allora deve essere punito. Se è innocente, egli deve essere messo in libertà. Punirlo e farlo andare via è un compromesso. Adesso leggeremo fino al versetto 26. Ora egli aveva l'obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa, ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morire costui e liberaci Barabba!» Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Per la terza volta gli disse loro: «Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, perciò, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano a gran voce, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono per avere sopravvento. Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano. Liberò colui che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo portavano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Pilato sta cercando di sfuggire dal dovere prendere una decisione che non gli sembra giusta, ma non può farlo. Un'accurata analisi della parte avuta da Pilato nel processo rivelerà che è lui ad essere processato e Gesù è il giudice. Gesù non cerca di scappare, ma Pilato sì. Pilato cerca una facile scappatoia da questi astuti politicanti religiosi. Spera di farlo dando loro la scelta tra Barabba e Gesù. A lui la decisione sembra ovvia. Scopre che volevano Gesù morto per invidia. Pilato non si era reso conto della bassezza in cui la religione può cadere se va nella direzione sbagliata. Matteo ci racconta che i capi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba. Pilato era sbigottito quando la folla chiese che Barabba fosse rilasciato. Immagina un giudice che chiede alla folla la decisione per cosa si dovrebbe fare un uomo in un processo. Lui, pur avendo deciso che Gesù era innocente, lo dà ugualmente nelle loro mani per essere crocifisso. Che giustizia! Alla fine Pilato dovette prendere una decisione, così come ogni persona oggi deve prenderla riguardo a Gesù Cristo. Cosa hai deciso nei suoi confronti? Ma adesso possiamo andare avanti nella lettura biblica di questo Vangelo di Luca e vi ricordo che stiamo studiando il capitolo 23, così adesso leggeremo fino al versetto 30. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui, ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché, ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci». Sulla sua via verso la croce, Gesù parla delle donne che stavano piangendo proprio per lui. Dice che sarebbe venuto il giorno in cui sarebbe stato meglio non far nascere dei bambini. Questo è il periodo della grande tribolazione. Poi egli ancora dice alle donne di non piangere per lui. Lui non vuole la nostra simpatia. Lui, Gesù, vuole la nostra fede. E lui non doveva morire, e lui non morì per guadagnare la nostra simpatia. Gesù viene crocifisso. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. E così siamo arrivati al versetto 34. Il Signore chiese a suo padre di perdonare la folla che lo stava crocifiggendo. Non voleva che fossero additati come i soli responsabili della morte del Figlio di Dio. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio». Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». Queste parole vengono riportate al capitolo 23 di Luca, dal versetto 35 al 38. Se Gesù fosse sceso dalla croce, non sarebbe stato il Cristo, non avrebbe adempiuto tutta la profezia contenuta in Isaia al capitolo 53, che parla proprio della sua morte. Infatti Isaia, nel capitolo 53 di cui parlavo prima, al versetto 8, dice: «Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?» Ecco, Gesù rimase quindi sulla croce perché noi potessimo essere guariti dal peccato, la terribile piaga dell'umanità. Quando Gesù venne crocifisso, misero una iscrizione, una targa, sopra di lui in greco, latino ed ebraico. Il greco è la lingua dell'intelligenza, della educazione, della letteratura e della scienza. Il latino è la lingua della legge e dell'ordine, del militare e del governo. L'ebraico è la lingua della religione. Quando Cristo ritornerà per stabilire il suo regno, lui regnerà su tutti questi aspetti. Il malfattore pentito. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni». Ma questi non ha fatto nulla di male, e diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse: «Io ti dico, in verità, che oggi tu sarai con me in paradiso». E così siamo giunti a leggere fino al versetto 43. Sia Matteo, nel suo Vangelo, che Marco ci dicono che all'inizio tutti e due i malfattori deridevano il Signore Gesù, ma durante le 6 ore sulla croce uno dei due vide che c'era qualcosa fuori del normale. Dovette riconoscere che colui che stava morendo sulla croce non stava morendo per le colpe sue, ma al posto di un altro. Non stava morendo al posto di Barabba, ma proprio per lui, un delinquente, giustamente in croce. Riconosceva che questo era uno scambio, che Dio era sulla croce al posto dell'umanità, che se lo meritava, e che quell'uomo sulla croce era Dio. A questo punto si volse a lui con fede. In quello stesso giorno, questo ladro che non era degno di vivere sulla terra secondo il governo romano, andò a stare con il Signore. Quest'uomo era un ladro, non una persona per bene, ma a motivo della sua fede nel Figlio di Dio diventò un ladro salvato. Quest'uomo ebbe la fede di credere che il Signore Gesù stava per andare nel regno e che questo sarebbe avvenuto dopo la sua morte. Questo significa che il ladro aveva capito molte cose teologiche mentre era appeso sulla croce. Gesù fece l'eccezionale affermazione che questo ladro sarebbe stato con lui in paradiso quello stesso giorno. Questi due ladri erano stati arrestati per lo stesso reato, giudicati e condannati per lo stesso reato, e stavano morendo per lo stesso reato. Qual è la differenza tra di loro? Non ce n'era. Entrambi erano malfattori. La differenza sta nel fatto che un malfattore credette in Gesù Cristo e l'altro non lo fece. La morte di Gesù. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò. La cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Così ci riporta Luca fino al versetto 45. La parte centrale del tempio era divisa in due sezioni, il luogo santo e il luogo santissimo. Quest'ultimo era il luogo dove era costante la presenza di Dio. Solamente il sommo sacerdote vi poteva entrare, una sola volta all'anno però. Il luogo santo invece era dove i sacerdoti di continuo offrivano i sacrifici. Luogo santo e luogo santissimo erano divisi da un pesante velo. Quando Cristo morì sulla croce, il velo fu strappato in due, così che la via verso il Padre fosse aperta. Il versetto 46 del capitolo 23 di Luca ci dice: «Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Ricordiamoci che Luca era un medico e sta parlando dal suo punto di vista. Lui era stato presente alla morte di tante persone e sapeva come loro erano morti e sapeva come morì Gesù. La morte di Gesù fu diversa. Ho assistito alla morte di alcune persone e c'è quello che comunemente è conosciuto come rantolo d'agonia, ossia quando uno tira l'ultimo respiro. È sempre come una lotta, uno sforzo. I due malfattori sulla croce forse morirono così, ma il Signore Gesù no. Egli morì volontariamente, lui spirò. Hai notato che cosa egli ha detto? Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E disse queste parole ad alta voce, non come un uomo la cui vita si sta spegnendo. Giovanni aggiunge che la sua ultima parola fu un grido di vittoria. Tetelestai, ossia, è compiuto. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo, veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Nessuno scrittore dei Vangeli descrive la morte di Cristo così nei particolari che potrebbero soddisfare tutte le nostre curiosità. Così come dovevamo stare ai margini del giardino nel Getsemani, certamente dobbiamo stare ai margini di ciò che succede alla croce. Noi possiamo solo alzare lo sguardo e affidarci a colui che lì sta portando il peso e la condanna per le nostre colpe. Gesù viene posto nella tomba nuova di Giuseppe di Arimatea. L'ultima sezione di questo capitolo tratta il seppellimento e la resurrezione di Gesù Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinti nella sua prima epistola, al capitolo 15, versetti 3-4, dice: Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Questi sono i fatti del Vangelo. Che relazione hai con questi fatti? Gesù morì, egli fu seppellito, egli risuscitò dalla morte, ma che cosa significa per te? Credi che egli morì per te? Credi che quando egli fu seppellito anche i tuoi peccati furono sepolti, così che la questione del peccato fosse risolta? Credi che egli risuscitò e che tu risuscitasti con lui? Credere questo ci mette in Cristo. Dio ci vede in Cristo. La sua giustizia diventa la nostra giustizia. La sua condizione diventa la nostra. Ed è di questo che tu e io oggi possiamo vantarci. Leggiamo altri quattro versetti dal 50 al 53. C'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e trattolo giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato deposto. Quest'uomo, Giuseppe, era ovviamente un uomo conosciuto, era un membro del Sinedrio. Lui apparentemente esercitava grande influenza, comunque era un uomo solo quando prese una posizione per Cristo. Anche se Giuseppe era un membro del Sinedrio, lui non era d'accordo con le azioni dei suoi colleghi, perciò il Sinedrio non agì alla unanimità quando decise di crocifiggere il Signore Gesù Cristo. Lui era ciò che si potrebbe chiamare un uomo pio, un uomo religioso, poi stando faccia a faccia con Gesù prese una posizione per Cristo. Apparentemente c'erano tanti credenti nel Signore che non si erano esposti come lo erano i discepoli stessi. Comunque durante il periodo della crocifissione i discepoli erano nascosti e coloro che erano stati clandestini ora venivano allo scoperto. Giuseppe e Nicodemo erano due uomini conosciuti che infine dichiararono apertamente la loro fiducia nel Salvatore. Il Vangelo di Giovanni ci racconta che Nicodemo si unì a Giuseppe nel seppellire il Signore Gesù. La fede di Giuseppe ora viene allo scoperto. Come uomo importante e influente chiede il corpo di Gesù. Luca va avanti nel suo racconto e così arriviamo a leggere fino al versetto 56. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Questo piccolo gruppo di donne leali, che forse servivano il Signore Gesù e i suoi discepoli, furono con lui fino alla fine. Le donne videro come era messo il corpo di Gesù. In altre parole, non era un funerale finito. Più tardi, Nicodemo e Giuseppe avvolsero il lino attorno al corpo di Gesù come una mummia. Il Vangelo di Giovanni aggiunge che lo avvolgevano nei fasci di lino con dei profumi. Infatti Giovanni, al capitolo 19, versetto 40, dice: «Secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. E siccome il giorno del sabato era un giorno di riposo, essi non vennero alla tomba, ma essi prepararono gli aromi da mettere sul corpo del Signore, ma fu uno spreco perché quando loro arrivarono, il suo corpo non era già più nella tomba. E così questa sera possiamo fermarci proprio a questo punto. E domani andremo avanti e, anzi, completeremo la lettura di questo Vangelo di Luca e scopriremo come nel prossimo capitolo, nell'ultimo, il 24 di Luca, succede una cosa veramente straordinaria. Gesù è risorto dai morti. E questa è sicuramente una verità su cui noi che crediamo possiamo basare la nostra fede.